Buonasera a tutti e ben ritrovati a Jukebox 900. Eccoci qui nuovamente con il nostro ospite di queste puntate, il pianista e compositore Alberto Tafuri, che saluto. Buonasera Alberto, ben ritrovato.
Ciao Claudio, buonasera a tutti.
La scorsa puntata ci hai regalato un bellissimo percorso su un genio del pianoforte che si chiama Keith Jarrett, uno dei più grandi musicisti del secolo passato e della contemporaneità, sicuramente, no? E di quelli che maggiormente hanno impresso una storia, un certo tipo di concezione del jazz assolutamente unica. Oggi hai scelto un altro personaggio, diciamo, decisamente più recente, ha 25 anni di meno esatti, quest'anno il 23 di agosto compierà 50 anni, quindi insomma, gli facciamo gli auguri attraverso
Sì.
questa puntata. Dici tu di chi stiamo parlando, lascio a te la presentazione.
Allora, stiamo parlando di quello che accade essere il più interessante fenomeno jazzistico, indipendentemente dallo strumento. Certo, per noi pianisti è una cosa speciale, si tratta di un pianista, però purtroppo non ci sono musicisti che hanno impresso una svolta così importante negli ultimi 30 anni come ha fatto questo musicista. Siamo fortunati noi pianisti perché suona il nostro strumento, ma in realtà stiamo celebrando qui non il pianista, ma il musicista nella sua globalità. Si tratta appunto di Brad Mehldau, un personaggio in parte avvolto nel mistero, per altri versi molto, molto facilmente avvicinabile. Lui gira per le città prima dei concerti, è molto gentile, si ferma a parlare con le persone, non sparisce, ecco, dopo il concerto. Io me lo sono visto arrivare alle spalle con la giacca a vento quando è venuto qua a chiasso, non credevo fosse un sosia, invece era lui che arrivava da solo e che poi ha trovato i suoi accompagnatori lì dentro il teatro, perché probabilmente era arrivato in anticipo, quindi li aveva colti di sorpresa. L'ho visto entrare con la giacca a vento: salve, buonasera, sono Brad, dovrei suonare qui questa sera. È stata una cosa molto, molto bella, che lo ha avvicinato un po' a noi umani. Comunque stiamo parlando di un fenomeno importantissimo.
Brad Mehldau appunto ha regalato recentemente due concerti a Chiasso. Due concerti straordinari, due momenti di musica assoluta, come dire, no? Di
Meraviglioso.
un'altezza meravigliosa, sì, hai ragione. E beh, a questo punto direi, cominciamo a raccontarne un pochino la sua storia e le peculiarità del suo incredibile linguaggio, che parte dalla musica cosiddetta classica, in sostanza, no? Da cui poi lui si allontana, per così dire, ma non completamente, perché la concezione della musica sua non è quella del puro jazzista, no? Ma è una concezione a 360 gradi, sei d'accordo?
Sì, anche in questo caso la visione della musica avviene da una prospettiva insolita. Brad Mehldau è uno studente molto diligente, studia musica, partecipa alle lezioni di musica per quartetto, studia Schubert, studia Brahms, è uno studente molto, molto intelligente, molto dotato, e molto socievole, è un ragazzo tranquillo, ci sono tante foto di lui di quel periodo, con gli occhiali addirittura, ce n'è una dentro una 500, insomma, ce ne sono di vario genere. Si tratta di una persona normale di tutti i giorni, è una specie di nerd, è il classico amico pianista che si diceva una volta armonicamente pazzesco, cioè nelle band rock che si formavano negli anni 80, quando io cominciavo a suonare, c'erano un po' queste categorie, no? C'era chiaramente il chitarrista che era l'eroe, il cantante che era il capitano, il batterista che era il selvaggio, la forza bruta, il bassista che era nascosto, ma notoriamente era un perverso malato di mente, e poi, siccome per esigenze c'era bisogno anche del tastierista, c'era il tastierista. Il tastierista notoriamente aveva gli occhiali, tutti si chiedevano: ma cosa ci fa in un contesto così demoniaco? E la risposta era: guarda, effettivamente è fuori luogo, però armonicamente è pazzesco. E quindi non possiamo prescindere dal tastierista. Ecco, Brad Mehldau, io l'ho visto addirittura, c'è un video su internet in cui lui suona un matrimonio con una tastierina, ma è già grande, suona con questa tastierina un po', passami il termine, sfortunata, sfigata, direi. Si presta ad accompagnare una cantante molto poco dotata, quindi assolutamente una persona della vita di tutti i giorni. Il mio sospetto è, avendo io una teoria a riguardo, il mio sospetto è che lui in realtà abbia fatto un patto. Non ti dico con chi. Lui è Adrian Levercun. Adesso scherzo naturalmente perché queste sono cose abbastanza serie. Però ricorro a questa similitudine perché? Perché qui stiamo parlando di una persona che ha sconvolto il linguaggio jazzistico del secolo. Nessuno ha mai osato battere questi sentieri. Lui è stato il primo a cercare di fare del contrappunto nell'improvvisazione, che è una cosa che richiede una concentrazione, una preparazione colossali. Io l'ho sentito suonare 10 volte dal vivo, conosco tutti i suoi dischi, non si sente mai fare un errore, non si sente mai un'esitazione, non si sente mai un ripensamento. suona quasi prevalentemente ad occhi chiusi e quando li ha aperti non guarda la tastiera. Questo vuol dire che stiamo in presenza di un artista che ha una padronanza soprannaturale della tastiera e della musica. E la cosa impressionante è, se ce ne fosse bisogno, che è sempre stato così. Cioè Brad Mehldau ha sempre suonato con questa padronanza, anche se il suo stile si è evoluto, però non abbiamo mai visto miglioramenti, abbiamo visto cambiamenti, ma lui era migliore già all'inizio. Ecco, ho detto tutto.
Alberto, cominciamo ad ascoltarlo, chiaramente. Dove partiamo?
Io partirei da uno dei temi che sono cari all'arte di Brad Mehldau, che è quella dell'esasperazione dei BPM, dei beat per minutes. Lui ha cominciato a stupire il mondo con i pezzi difficilissimi. Stiamo parlando in questo caso di Countdown di John Coltrane, che è un pezzo già ostico, suonato a velocità normale. Lui lo fa ancora più veloce, perché prevede dei cambi armonici che sono difficilissimi, e l'esasperazione al contrario dei tempi lentissimi nelle ballate. Lui arriva a fare questi tempi per cui è ai limiti dello sconveniente, però all'interno di questi contenitori, di questi percorsi così spinosi, lui riesce comunque a lasciare un segno.
Thank you. E questo incredibile ascolto ci dà la dimensione di un genio dei nostri tempi, non riesco a definirlo in altro modo. Abbiamo ascoltato Countdown da L'arte del trio, volume 2, 1998, quindi in questo caso Brad Mehldau aveva 28 anni, insomma, sì. Quindi giovanissimo, sì. Ancora veramente giovanissimo da questo bellissimo brano di John Coltrane. Un suono e un timbro personalissimo.
Sì, già qui si intuiva il potenziale, lui usava degli algoritmi creativi personalissimi e si sente, sono quelli che si porta da dietro, che ancora adesso fanno parte del suo linguaggio e che comunque sono lo specchio della sua visione della musica, quindi è assolutamente un'espressione personale nell'accezione più pura, no? Qui si tratta di un grande jazzista, si tratta di un grande musicista, di un grandissimo improvvisatore e soprattutto di una persona con una capacità di controllo del flusso creativo che è sublime.
Certamente, peraltro ha questo aspetto e questo approccio al pianoforte, come dire, quasi monastico, no? Leggerissimo, sorride, non si muove, esattamente il contrario rispetto a Jarrett di cui abbiamo parlato la scorsa volta, no?
Sì, c'è una differenza molto evidente perché Brad ha una fisicità sul pianoforte, ha un'impostazione abbastanza fissa, cioè ondeggia, tiene gli occhi chiusi o guarda dall'altra parte, fa qualche smorfia, seguendo i moti espressivi dell'improvvisazione, però tendenzialmente sta seduto. Ha una postura perfetta, un bellissimo modo di stare davanti allo strumento, ha due bellissime braccia che si muovono in maniera parallela, ha delle dita molto morbide, io gli ho stretto la mano un paio di volte, ha una manina molto, molto morbida, molto, quasi una manina da ragazzo, ecco. Invece Jarrett ha, per citare un pianista di cui abbiamo parlato, Jarrett ha una fisicità assolutamente muscolare. Jarrett vuole possedere il pianoforte, lo scuote, lo fa tremare, lo fa vibrare. Questo naturalmente gli costa, perché poi Jarrett ha problemi di salute anche e soprattutto per questo, perché ha un approccio allo strumento che è assolutamente irregolare, che lo obbliga a fare degli sforzi che sono al limite del naturale, no? Quindi...
Ascoltiamo un altro brano con Brad Mehldau, perché questo mi ha veramente emozionato e coinvolto.
Allora, io direi adesso di passare al secondo tema dell'arte di Brad Mehldau, che io ho individuato, che è quello della scomposizione tematica, cioè ti proporrei una versione che lui ha registrato con sua moglie nel 2000, stiamo parlando di Anthropology, vecchia composizione di Charlie Parker, che sua moglie Fleurine, valente cantante, dalla quale Brad ha avuto 3 figli, bene, loro qui sono al San Paolo Heineken Concert Festival nel 2000 e interpretano Anthropology. Qui che cosa succede? Succede che Brad Mehldau, come usano fare i jazzisti di altissimo livello, scompone durante l'improvvisazione, scompone il tema di Anthropology in piccole cellule e da queste costruisce, specula, costruisce fraseggi che lo portano a imboccare poi delle strade un po' insolite. Thank you.
E qua Brad Mehldau aveva 30 anni.
Sì.
E anche questo è un capolavoro, insomma, una cosa impressionante. Un concerto dal vivo a San Paolo, Heineken Concerts, lo dicevamo prima, in un teatro di San Paolo, questo era Anthropology, Charlie Parker. In che modo ha sviluppato l'improvvisazione? Prima appunto ci parlavi di scomposizione tematica, proviamo a raccontare ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta, in che cosa consiste. Non è facile riuscire a individuare il procedimento all'interno di un linguaggio così complicato.
No, in realtà si tratta di speculazione, cioè di individuare a caso, senza un particolare criterio, un pezzettino del tema, un gruppo di 4-5 note, un periodo, ecco, del discorso musicale e cercare di riadattarlo ai cambi armonici. In realtà si tratterebbe quasi di una composizione, di una ricomposizione estemporanea. Questo dà linfa all'improvvisatore, dà una forza nuova all'improvvisatore, perché ti trovi a dover essere coerente con quello che stai cercando di proporre. In un certo modo è come se tu ponessi al tuo pianismo dei limiti apposta perché tu poi li possa superare. Quindi una sfida continua ed è una procedura creativa molto, molto in uso presso i jazzisti, per quello che la musica jazz è così amata dagli ascoltatori, perché è una sfida dal vivo, no? Non si tratta di sfidare una partitura, qui si tratta di sfidare una cosa che prima non esisteva, cioè nel momento in cui tu affermi con il linguaggio musicale un concetto, sei tenuto poi a mantenere la coerenza di questo concetto lungo i binari del tessuto armonico della tua composizione. Questo naturalmente crea già di per sé un'altra composizione ed è questo che rende interessante il tutto. Oltretutto lo fai alla tua maniera, quindi spostando gli accenti come senti tu, come sente l'improvvisatore. Ed ecco che in questo modo si differenziano i vari improvvisatori, i vari solisti. Sembra ad apparenza che tutti stiano suonando la stessa musica, ma non è così. E se tu ci fai caso e abitui l'orecchio a questo genere di atteggiamento musicale, ecco che trovi dei tesori in personaggi che magari non avresti mai considerato. E Brad Mehldau è un rivoluzionario, perché questa tecnica speculativa ha aggiunto poi anche quella che arriva dalla tradizione classica, cioè il contrappunto, la fuga. Prima lo abbiamo sentito mentre la mano destra volava sulla parte alta della tastiera facendo arpeggi lunghi 3 ottave, con la mano sinistra lui riproponeva una parte del tema. La qualcosa richiede un grado di concentrazione elevatissimo.
Poi un altro aspetto che non riesce a ricondurlo a un genere musicale, no?
Certo, è quello che rende il jazz così bello, è proprio questo, che in realtà il genere musicale non è che non esiste, però si crea. Il genere musicale è l'artista, la gang che gira intorno all'artista, che respira. Mingus diceva, e lo diceva Charlie Mingus, diceva: noi non vedevamo l'ora che uscisse un disco di Charlie Parker per capire che cosa dovevamo suonare. Questo te la dice lunga su come è organizzata anche la socialità intorno al jazz. Cioè c'è un musicista che va avanti, poi si gira, guarda i suoi compagni e dice: seguitemi.
Certamente. Bene, ascoltiamo un'altra cosa. Che cosa ci vuoi proporre, Alberto?
Allora, io adesso mi butterei senz'altro sul tema numero 3, che io ho chiamato di costruzione metrica, cioè qui Brad Mehldau usa uno stratagemma in questo brano di piano solo di sua composizione che si intitola Paris, che compare nel CD, nel suo lavoro intitolato Places del 2000. Brad usa uno stratagemma molto semplice, cioè utilizza delle figure a quarti nella prima parte del tema, delle figure a terzine di quarti nella seconda parte e delle crome nella terza parte. Quindi diciamo che ogni volta che il tema si ripropone, Brad aumenta la posta in gioco, e questo lo capisci al secondo turno, diciamo. Dice: ma non vorrà mica andare a fare la stessa cosa al triplo della difficoltà. Sì, lui sta
lo vuole.
E quindi, come dire, si ritira tutti dietro e questa cosa alla fine ha del miracoloso, insomma.
Bene, ascoltiamo, mi ha incuriosito.
Thank you.
Alberto Tafuri, sembra davvero impossibile che un uomo possa produrre musica di questa qualità, di questa complicazione, improvvisando. Quindi fammi capire un attimo, secondo te quanta parte di improvvisazione c'è? Esistono sicuramente, come dire, dei paletti sui quali si muove per poi scorrere liberamente. Come funziona?
Sì, ci sono i paletti. Io non credo che lui avrebbe nessuna difficoltà a negarlo. Non ha la pretesa di Keith Jarrett, che sostiene di presentarsi completamente nudo davanti al pianoforte. No, lui ha qualcosa di preparato, cioè ha un canovaccio, non nel senso di note scritte, sì, ma di figure ritmiche. Per esempio, questo pezzo è scritto su tre figure ritmiche diverse, no? Crome, terzine di crome e semicrome, sì, nella parte finale. Tenendo conto di questo e soprattutto della tonalità e della composizione, perché lui in sostanza non fa una vera e propria improvvisazione in questo pezzo, lui ripropone il tema, poi lo armonizza con l'introduzione di una voce in più con la mano destra, però in sostanza l'improvvisazione vera e propria arriva alla fine. Io ho delle altre registrazioni di questo brano, non è mai lo stesso, certo non è molto diverso, però l'assolo è sempre diverso, e comunque la costruzione del brano è uguale, e le figure, ma le note non sono le stesse assolutamente, quindi possiamo pensare che lui si prenda la libertà di cambiarlo in corso d'opera quando lo suona.
Straordinario. Altri aspetti della qualità musicale di Brad Meldau che tu ci vuoi proporre, di cui ci vuoi parlare, Alberto Tafuri?
Allora, Brad Meldau è molto banalmente famoso presso la comunità dei jazzisti internazionali perché è stato il primo a prodursi nell'esecuzione di brani con tempi dispari, no? È tipico suo alzare l'asticella della difficoltà, metterla a livello massimo, sai, è un modo anche molto intelligente per guadagnarsi uno spazio. Cioè, vediamo se mi seguite, vado a fare questa cosa, faccio quello che ingoia i bastoni col fuoco, no? Ma i mangiafuoco, e poi lo fa, no? E quindi una, due, tre volte, la quarta volta si sparge la voce, dopo un anno sei famoso. È matematico, ma è anche abbastanza prevedibile, ed è anche bello che sia così.
Ma certo.
D'altra parte lui è l'unico musicista che ha saputo buttare il suo cuore musicale oltre degli ostacoli così difficili. Adesso ti propongo un brano dispari che si intitola Boomer, che compare in un disco dal titolo House on Hill del 2006. È una composizione sua molto cupa, il tono in generale della musica di Brad Meldau è la malinconia e anche una certa cupezza. Ciò nonostante è un brano molto difficile, nel quale lui si produce in un'improvvisazione meravigliosa e dalla scrittura molto molto interessante e originale.
Alberto Tafuri, sei sicuro che Brad Meldau abbia un cervello solo? Secondo me ne ha due o tre.
Guarda, no, la risposta è no, non sono sicuro.
Non sei sicuro? Allora, qua che cosa succedeva in sostanza? C'era un disegno ritmico dispari, 2 più 2 più 3, sì, e sopra il quale succedeva l'inverosimile, insomma, no? Quindi gestire all'interno di questa complessità, all'interno di un ritmo dispari, così, se vogliamo, anche un po' innaturale, no? Per noi, insomma, ha del miracoloso.
Sì, ha del miracoloso. Ma Brad ci ha abituati a questi miracoli. Parte della sua estetica, del suo manifesto musicale, l'uso dei tempi dispari, lo ha usato ampiamente in contesti diversissimi. Ha riletto standard, tipo All the Things You Are, per esempio, lui lo fece, certo, con Pat Metheny, utilizzando una metrica dispari. Lui si trova perfettamente a suo agio, il che è un credito, perché un musicista che padroneggia i tempi dispari è un musicista particolarmente preparato e solido. E quindi lui ci vuole dire questo e noi l'abbiamo recepito.
Abbiamo capito.
Aspettiamo il prossimo gradino, sì. Ne ha fatto ampio uso, come abbiamo detto. Aggiungerei che in questo caso lui introduce una novità nel linguaggio jazzistico, che è rappresentata dal fatto che l'ostinato che si presenta nella parte A del tema, data una struttura A-B-A, lo mantiene anche sulla parte solistica, il che sinceramente non si era mai sentito in maniera così sfacciata, diciamo. Lui per tutta la durata dell'improvvisazione sulla parte A mantiene l'ostinato con la mano sinistra e sulla parte B invece si libera, creando un effetto molto efficace, molto, molto bello di differenza tra le due parti della composizione, e tra l'altro non sbagliando mai la metrica.
Poi conservando una precisione, una pulizia di esecuzione, sì, che è, anche questa è impressionante, no?
Sì, questa è una caratteristica che vedremo nei pezzi che ti proporrò dopo, perché l'altra caratteristica di Brad Meldau è, a parte la infallibilità del padroneggiare le frasi, ma è anche il suo modo, oserei dire, perfetto di stare sul tempo quando suona anche le frasi semplici. Lui è sempre, come direbbe Gurdjieff, assolutamente presente a se stesso. Le sue note si situano nell'unico posto possibile dove dovrebbero essere.
Il prossimo ascolto?
Allora, vi proporrei anche qui le sue digressioni, che sono tantissime, al contrario di molti suoi colleghi,
sì,
nel mondo della pop music, essendo anche lui un sostenitore del concetto che non ci sono differenze di stili, laddove invece noi sappiamo benissimo che purtroppo a forza di farle esse esistono. Quindi direi che possiamo sentire questa bellissima, ricca di poesia, di intensità e interpretazione di Brad, di quella che è considerata da Paul McCartney la più bella canzone della musica rock pop di sempre, in assoluto, Beatles compresi. Stiamo parlando di un capolavoro dal titolo God Only Knows, scritto da Brian Wilson e Tony Asher, Brian Wilson essendo il fondatore dei Beach Boys.
Questo era un estratto da un brano, come ci dicevi, Alberto Tafuri, che si intitola God Only Knows. È davvero Dio solo sa come faccia Brad Mehldau a suonare in questo modo. È un brano di Brian Wilson e di Tony Asher e che lui reinventa in questa maniera. Hai ragione, prima ci facevo osservare che la musica di Brad Mehldau rispetto a quella di Jarrett che abbiamo indagato nella puntata scorsa è una musica non così solare, no? È sempre molto introspettiva, se vogliamo a tratti anche un po' cupa,
Sì.
però straordinariamente profonda e di una qualità incredibile.
Io ogni tanto faccio questo pensiero un po' vizioso. Credo che il Brad Mehldau viva una crisi nel basso fondo della sua anima. Ogni tanto viene fuori nelle cose che dice, perché è apparentemente una persona molto equilibrata, è un gaudente, non è un monaco come Jarrett che vive isolato.
Sì.
Però ho fatto caso a un paio di cose che lui disse qualche tempo fa. Lui disse questa frase a proposito della fede. Disse che lui non ha fede. Una volta un suo amico, a una domanda sulla fede, rispose: ti invidio molto il fatto che tu creda. Se potessi chiedere qualcosa a qualcuno, un regalo a qualcuno, chiederei di avere fede. Ora, al di là delle implicazioni religiose, questo però mi dice che dentro l'anima di questo ragazzo c'è un'inquietudine profondissima, che poi è quello che noi sentiamo. Cioè, noi non sentiamo descrizioni di salite verso il paradiso. Noi qui sentiamo tormenti, almeno io sento tormenti, sento irrisolutezza, sento tristezza, malinconia, sento sconforto, sento la resa. Questo mi parla anche in qualche modo della sua esperienza con le droghe, che lui non ha mai nascosto. Si sa che lui ha avuto problemi seri con le droghe. Poi li ha superati perché è in perfetta salute, per fortuna, e che Dio ce lo conservi, però li ha avuti, anche
Sì.
perché in quel mondo non è un mistero per nessuno, si sa che si tende a fare abuso di droghe. Quindi ecco, io credo che il meglio deve ancora arrivare, nel senso che quando troverà la strada verso una luce di qualsivoglia tipo, dovremmo aspettarci un'altra rivoluzione ancora, insomma.
Alberto Tafuri, nella scorsa puntata, parlando di Jarrett, abbiamo parlato innanzitutto del suo rapporto con il pianoforte solo, con la scelta per esempio di usare lo Steinway, no? Che ha definito in parte chiaramente il suo suono, e poi abbiamo anche parlato della sua avversione verso gli strumenti elettronici. Come si relaziona invece Brad Mehldau a queste due cose, allo strumento e all'elettronica?
Allora, Brad Mehldau, io me lo immagino un po' come appunto un nerd che viene preso e appoggiato davanti a uno strumento e poi, siccome è bravo, suona tutto, no? C'è una scena in un video che lui registrò tanti anni fa in una monografia su di lui che registrò alla televisione olandese, credo, in cui si vede lui che suona una tastierina di quelle portatili da bambini, no? In una stanza d'albergo, in una stanza molto anonima, con un arredamento molto, molto sciatto. E lui suona questa tastierina in maniera abbastanza così, giocosa, senza particolare impegno, però ecco, non si vergogna di mostrarsi anche in questi momenti un po' stupidi. Se non che a un certo punto, siccome stiamo parlando di uno dei cervelli più brillanti a disposizione, se non che a un certo punto lui decide di fare questo esperimento. Prende questo suo amico che si chiama Mark Giuliana, secondo me, anche se è scritto Guiliana, ma gli americani sappiamo che quando trascrivevano i cognomi facevano dei gran casini. Prende questo batterista valentissimo e mette su un duo. Si tratta di materiale improvvisato, non c'è scrittura di nessun genere. Brad, non dico che padroneggi, perché la mia impressione non è che lo padroneggia il mondo dell'elettronica, però sicuramente si diverte, avendo una manualità molto molto preziosa, tutto quello che fa è comunque interessante. Qui, secondo me, vale la pena, visto che stiamo continuando a celebrare le sue doti di musicista, qui vale la pena notare che invece secondo me la sfida non è del tutto vinta, perché il mondo dell'elettronica è un mondo che porta con sé alcune insidie. È molto difficile trovare il proprio suono. Ora io non dico che lui non l'abbia trovato, dico che però secondo me varrebbe la pena esplorare ancora per quanto riguarda lui, perché io ho visto il concerto, ho sentito il disco, non trovo che sia così interessante, per cui lo voglio proporre per chiedere agli ascoltatori se loro la pensano come me. Thank you.
Questo era Hungry Ghost dal disco Taming the Tiger del 2014, un disco della Nansasha, che è un'etichetta con cui Brad Mehldau ha lavorato moltissimo e continua a lavorare. Sì. Beh, chiaramente anch'io non gli riconosco l'originalità che gli riconosco sul pianoforte. È interessante perché, insomma, un musicista di questo livello, qualsiasi cosa tocchi poi lo fa con una maestria incredibile. Ma forse...
Sei d'accordo con me?
Sì, sono d'accordo con te. Ne vedremo e soprattutto ne sentiremo delle belle in futuro. Sì. Brad Mehldau, lo ripeto, il 23 agosto prossimo compie 50 anni, quindi insomma ha ancora tanto tempo davanti a sé per regalarci ancora molta musica meravigliosa. Certo. Siamo quasi alla fine anche di questa puntata dedicata a questo genio del pianoforte, Alberto Tafuri, però un paio di ascolti ce li possiamo concedere ancora. Verso quali lidi ci vuoi accompagnare?
Allora, io vi accompagno molto volentieri su quello che è forse il momento più importante di Brad Mehldau, che è quello del suo affrontare il repertorio classico. A lui è stato commissionato questo lavoro di ricostruzione, di reinterpretazione di brani dal repertorio di Bach, in particolare dal clavicembalo ben temperato. Ne è venuto fuori prima con solo tre composizioni, poi, avendo avuto appunto un successo immediato, questa cosa si è allargata. Vi propongo, senza stare troppo a chiacchierare, la fuga che lui ha ricostruito dopo la fuga in sol minore del clavicembalo ben temperato, ricostruito nel senso che lui parte da una scrittura di cui esistono le partiture e poi piano piano si muove. Anche in questo caso io ho più versioni di questa reinterpretazione. Lui suona la fuga e poi parte con la ricostruzione, nel senso che lui ha scritto una cosa dopo, After Bach, da cui il titolo. E da questa riscrittura poi si muove per una breve improvvisazione. Ma la riscrittura vale la pena perché è assolutamente un cardine della musica contemporanea, pianistica e anche non pianistica. Ecco.
E anche questa magnifica composizione di Brad Mehldau ci dà l'idea di un musicista estremamente tormentato nell'animo. Non sento chiarezza, limpidezza in questa musica, ma molta introspezione e profondità e un po' di tormento. Sì. Però la qualità della musica è straordinaria, insomma, continuiamo a dirlo, ma questo è. Ci stai descrivendo e ritraendo un musicista di un'altezza sublime.
Sì, sono d'accordo.
E purtroppo siamo al termine della nostra puntata, quindi ci tocca lasciare Brad Mehldau con un ultimo brano che ti chiedo di presentarci e di introdurci, Alberto Tafuri.
Allora, questa è una cosa molto particolare perché credo di essere l'unico ad averla in questo momento, perché il mio amico Bebo, tornato da New York...
Bebo Ferra, anche lui ospite recentemente in puntata di Jukebox 900 insieme al suo compare Andrea Dulbecco.
Esatto, mi telefona esaltato e mi dice: sono andato a vedere Brad, perché per noi è Brad, è come se fosse un cugino.
Un cugino.
Ci piace immaginare di essere tutti in qualche modo connessi. E mi dice: guarda, l'ho visto al Vanguard, è stato un concerto pazzesco con Ambrosa Kimmusiré, con Leon Parker e altri musicisti incredibili. Un signore vicino a me lo ha registrato e io sono riuscito ad avere la copia della registrazione. E ora perché io vi propongo questa cosa? Perché qui Brad Mehldau espone un altro concetto nuovo, che è quello dello stretching, del tempo globale dell'improvvisazione. Cioè lui che cosa fa? Stante una base ritmica che segue il passo ritmico della composizione, in questo caso si tratta di Pannonica, che è una composizione di Thelonious Monk, lui che fa? Rallenta e accelera il suo fraseggio in una maniera così, così eclatante, così evidente, da mettere in difficoltà ripetutamente i suoi musicisti e tenendo col fiato sospeso tutto il pubblico. Si crea questo effetto di tensione fortissima che si risolve alla fine del chorus, dell'improvvisazione, perché poi si tratta in realtà di un chorus dell'improvvisazione, lui non si dilunga molto, però sentirete che è come se prendesse la teoria della relatività, no? Il tempo a un certo punto si curva, no? Non si capisce come faccia, però in realtà lo fa. E quindi a voi l'ardua sentenza.
Alberto Tafuri, grazie davvero per i tuoi racconti, per questo bel viaggio nella musica di Brad Mehldau, e ci ritroviamo la prossima volta. Grazie. Yeah.